Ogni bambino e ogni bambina che nasce è un profeta. Ogni bambino che viene alla luce è portatore sano di novità, di passi nuovi, di crepe nelle abitudini. Ogni bambino e ogni bambina che nasce è la voce di Dio sulla terra. Siamo abituati a dire che ogni bambino che viene al mondo è speranza. È vero, è futuro, è vero. Io vi dico che fin quando ci sarà nel mondo, in questa umanità, un bambino che viene alla luce, nonostante le difficoltà, nonostante i tormenti, Dio non si è dimenticato dell'umanità. Perché diciamocelo pure che spesso ci verrebbe voglia di dire: perché dovremmo mettere al mondo nuovi figli e nuove figlie? Sento spesso qualcuno che dice: li metterei al mondo per farli soffrire. In questo mondo complicato, difficile, dove regna l'invidia, la cattiveria, gli oltraggi, la morte. Beh, e invece il cuore di Dio è esattamente il contrario. Effettivamente ci verrebbe voglia di dire: come mai questi figli? Però il Signore non si stanca e io non mi stanco, anche se abbiamo dei dubbi, delle perplessità a dire: ma come mai questa umanità si è così resa superficiale e mediocre? Però è vero anche che noi non sappiamo se la nascita di un nuovo figlio, di una nuova figlia, potrà portare fine alla mediocrità e alla superficialità. È stato così per Giovanni, che abbiamo ascoltato. Se conosciamo bene anche un po' la nascita di Gesù, è molto simile a quella che abbiamo ascoltato per Giovanni. Ed è straordinario, perché la nascita di questo bambino irrompe nella storia come non era previsto, come non era calcolato. Ecco perché io vi dico: è bene che continuiamo a far nascere figli e figlie nonostante un'umanità quasi distrutta. Perché dentro quel bambino, dentro quella bambina, ci può essere quel futuro che aspettiamo, può esserci quella forza, quel coraggio, come lo è stato per Giovanni. È straordinario, non era previsto. Lo ricordate, Elisabetta sterile, anziana, non poteva avere figli. E il marito rideva di questa cosa quando l'angelo gli è andato a dire: guarda che avrete un bambino. Cioè, l'impossibile. Perché Dio è sempre così. È portatore e stimolatore di impossibile. Sapete perché noi cadiamo sempre nella superficialità e mediocrità? Perché abbiamo smesso di credere all'impossibile, al miracolo. Invece il miracolo è già qui, ogni volta che un bambino viene alla luce. E quel bambino viene attraverso i dubbi del padre. Ve lo ricordate, poi Zaccaria, visto che dubitava, non credeva alla volontà di Dio, Dio si è inventato: lo sai che c'è, mo ti tolgo la voce, vediamo se tu ci credi, e te la farò avere quando tu riconoscerai la grandezza di Dio, l'impossibile nella tua vita. E infatti è avvenuto così. Quindi capite, una situazione assurda. E quante situazioni assurde ci sono oggi, di impossibilità. Eppure Dio continua a stimolarci a nascere e a rinascere ancora, perché nei Vangeli è pieno di nascite, ma è anche pieno di rinascite, perché anche i genitori rinascono dopo aver partorito un figlio. Zaccaria e Elisabetta rinascono, si reinventano, sono pronti alla novità anche loro. Capite, tutta la parola di Dio è una spinta in avanti, mai un trattenere, mai prudenza. Chi crede in Dio non può essere prudente. Chi crede in Dio deve essere in qualche modo coraggioso e uscire sempre dalle abitudini stagnanti, dalla mentalità vecchia e chiusa. Ed è straordinario, perché questo bambino viene alla luce e distrugge, spezza crea una crepa nella tradizione familiare. Quanto vi piacciono questi bambini e queste nascite improvvise, queste situazioni che in qualche modo squarciano quelli che noi abbiamo pensato fossero quelle tradizioni da rispettare sempre e comunque. A me mi fanno sorridere ancora oggi quelle famiglie che cercano in qualche modo di aver timore del nuovo e quindi si alimentano di ciò che è vecchio, quella tradizione. No, è tradizione che questo bambino si deve chiamare come il padre, tutti i vicini, i parenti, oppure si deve chiamare come uno dei parenti. Che fai? Non gli metti il nome del nonno, della nonna? Dobbiamo continuare la nostra generazione, dobbiamo continuare la nostra stirpe. E che fai? Se non ci metti il nome di qualcuno che gli ha preceduto, poi si interrompe qualcosa. Noi abbiamo questa assurda abitudine di dover continuare ciò che è stato. E abbiamo timore di spezzare la tradizione, qualsiasi essa sia, per affacciarci al nuovo. E infatti è straordinario, perché Giovanni inizia, prima di nascere, già a spezzare tutto questo. Ecco perché è chiamato il precursore. Giovanni in ebraico significa colui che spezza le catene, colui che in qualche modo prepara la strada nuova a qualcuno. Infatti lui prepara la strada a Gesù. E allora la madre dice: no, si chiamerà Giovanni. E tutti si stupiscono: come Giovanni? Giovanni non si chiama nessuno di noi, nessuno, non è tradizione, non è abitudine, non è fatto nostro. Com'è questa novità? Allora si rivolgono come sguardo a Zaccaria per cercare consenso. Zaccaria scrive su una tavoletta: il suo nome è Giovanni. Capite la potenza? Noi non siamo figli perché legati a un sangue familiare. Noi siamo figli unici, irripetibili e originali per vocazione, per missione. Giovanni aveva una missione ben precisa. Hanno ragione i latini quando dicono nomen omen: dentro il tuo nome c'è il senso della tua vita. Il fatto che tu hai quel nome, c'è dentro la tua missione, il tuo compito, il tuo essere dentro questa storia. E allora Zaccaria lo capisce, e allora lascia che la madre, capite anche qui una novità pazzesca, la madre laica, Zaccaria sacerdote, la madre donna che non decideva nulla, decide lei. Cioè, capite come Dio distrugge tutto quello che è abitudine e tradizione? Invece noi non ci riusciamo proprio. Noi ci siamo formati una mentalità ormai così chiusa e gretta, e che abbiamo paura del nuovo, di spezzare ciò che è vecchio, perché non so per quale oscuro motivo ancora non riusciamo a capire che Dio è sempre novità. Si cresce, si matura. Perché abbiamo paura? Perché in questi tempi vince la paura? Vi rendete conto come ci stanno sempre di più in qualche modo stringendo nella nostra paura, a dire quanto è importante la tradizione, il gruppo, la razza, quello che noi siamo, tutti gli altri fuori, tutto ciò che è diverso, lontano da noi, perché fa paura. Ognuno nel proprio territorio, nella propria casa, nella propria nazione. Attenti, chiudiamoci. Noi, mi sembra che come cristiani, stiamo abboccando a tutte queste storie qui. E la nostra mentalità diventa piccola, diventa la tradizione. Ecco, la tradizione, il Vangelo, l'annienta sempre, perché ci porta a vedere quello che è oltre. I veri realisti, sapete chi sono? I veri realisti sono i visionari, quelli che riescono ad indicarci una visione che noi oggi non vediamo. E invece noi preferiamo stare sempre con chi ci piega la testa a beccare il gran turco che ci hanno messo davanti. E non ci fidiamo mai di chi è visionario. E abbiamo detto fino ad oggi che è meglio fidarci dei realisti, di quelli che ci fanno vedere il gran turco. Beh, il Vangelo è altro. Il Vangelo ci propone strade nuove, ci propone proprio indirizzi nuovi. Ed ecco Giovanni, tutti si stupiscono, ma Zaccaria e Elisabetta rinascono, si reinventano anche loro. Ma quante volte, io forse ve l'ho già condiviso spesse volte, no? Incontro questi genitori che in qualche modo mettono al mondo i figli perché i figli continuino le tradizioni, il lavoro del padre o della madre, oppure addirittura siamo di quelli che continuiamo a dire: mio figlio deve fare tutto quello che io non ho fatto, io non ho potuto suonare il pianoforte, lui deve suonare il pianoforte, io non ho sfondato nel calcio, lui deve andare a giocare a calcio. Ti piace il basket? No, calcio, perché papà non l'ha fatto da piccolo, quindi tu lo devi fare. Cioè, noi viviamo i figli come prolungamento dei nostri sogni, delle nostre decisioni, delle nostre storie, e ammazziamo l'unicità, la meraviglia di quelle persone, di quei figli che hanno un'altra storia, che hanno un'altra strada, non la nostra, non la mia. E invece stiamo lì in maniera ostinata a far sì che i figli che abbiamo conducano una vita il più possibile simile ai nostri desideri, simile ai nostri bisogni. Ce la fate fino agli 16 anni, dopodiché loro sbroccano giustamente e dicono no. Ma purtroppo io conosco dei figli che non sbroccano e si ritrovano a 40 anni a fare una vita che non è loro, a fare una vita per chi hanno accontentato mamma e papà, perché hanno fatto felici loro, ma loro non sono felici. Io lo so che voi alla fine volete la felicità dei vostri figli. Lasciate che loro camminino per la loro strada, che facciano i loro passi, le loro scelte, i loro inciampi. Però non consideriamo figli parte di noi, perché non sono parte di noi, sono altro da noi. E noi li accompagniamo, noi li vogliamo bene, noi li prendiamo per mano quando occorre, ma non tratteneteli, non costringeteli, lasciateli andare, lasciate che la loro vita prosegua come sentano il sogno di Dio dentro di loro. Spesso incontro giovani affaticati in questo, come incontro genitori che non riescono a comprendere tutto questo. Quante volte dei papà vengono a me e dicono: ma come? Ma poi ci ho preparato un lavoro, ho fatto anni di sacrificio, cioè, mo ci devo lasciare il negozio, ci devo lasciare l'attività, ci devo lasciare questo, ma questo qua invece che fa? Va a fare il missionario. Ma no, non è possibile. Ma vedi, non è rispettoso nei confronti del padre. E invece sì. E io dico: ma chi te l'ha fatto fare? Ma tu hai chiesto a tuo figlio se voleva finire a fare il benzinaio con te, o il falegname, oppure l'agricoltore? No, ma se l'ho fatto io ce l'abbiamo, ecco, oggi il lavoro non c'è, lui ce l'aveva, invece si è andato a mettere dentro sta cosa, lui l'artista, deve suonare, deve andare in giro a fare musica. Sì, perché non sei tu. Cioè, capite come invece sarebbe bello e importante accompagnare i nostri figli nei sogni che hanno dentro di sé. E allora Zaccaria, Elisabetta e Giovanni, questa famiglia straordinaria, ci invita a guardare oltre, a essere un po' nuovi e anche un po' più veri in questo. Ed è straordinario perché conclude il Vangelo dicendo: il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Sappiate che i figli, i bambini e le bambine crescono solo quando noi gli diamo la libertà e quando loro realizzano il sogno che Dio ha messo dentro ciascuno di loro. E ve lo dice uno che l'ha sperimentato, c'è questo. Perché quando io ho detto a mio padre e mia madre, che sono lì, ma tanto ormai lo sanno che io parlo sempre anche di loro, gli ho detto che io volevo diventare prete, è chiaro che si sono un po' scombussolati e hanno cercato anche loro, come tutti i genitori, ma la straordinarietà loro è stata quella che poi però si sono fidati di me. E oggi loro possono essere capaci di dire: noi siamo felici perché lui è felice. Come ciascuno di voi quando vede il proprio figlio, anche chi ha fatto scelte non condivisibili, fatto scelte che non avete capito, ma se lo vedete felice, se lo vedete realizzato, è lì che deve esultare il vostro cuore, la vostra vita. Quello è il più importante di tutto. Allora ci auguriamo questo, ai figli qui presenti, di continuare ad andare in direzione ostinata e contraria. Non preoccupatevi, fate piangere pure mamma e papà, ma andate dritti per i vostri sogni. Non vi preoccupate, loro vi raggiungeranno dopo, lo capiranno dopo. E a voi genitori vi dico veramente di essere un po' più visionari e di vedere che le scelte dei vostri figli, che ora non capite, tra qualche anno saranno la vostra felicità e sarete capaci di dire: io sono felice perché tu sei felice. E gli stessi figli, se alimentano il proprio sogno, arriveranno a dire: io sono felice perché anche i miei genitori sono felici di me, anche se sono diverso da loro, anche se ho fatto scelte diverse da loro. E questa è la straordinarietà di quello che ci invita il Vangelo di oggi.